memorie di Carlo Goldoni. Dal copione teatrale di Giorgio Strehler. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Ottava puntata.
E così, sotto i miei occhi, si può dire, era cominciata la famosa battaglia di Parma, o meglio detta di San Pietro, essendo quello appunto il giorno 29 giugno 1734. 9 ore durò la battaglia. Poi la notte separò i due eserciti. Gli austriaci si dispersero sulle colline e i francesi restarono padroni del campo. Decisi allora di continuare la via per Modena, ma il vetturale mi assicurò che meglio sarebbe stato passare per Brescia e per Verona, essendo la strada perigliosa a causa delle bande di disertori dell'esercito imperiale. E li incontrammo. Assaltarono la carrozza, ci costrinsero a scendere, ci portarono via ogni cosa, anche i vestiti. Ho avuto una terribile paura. Mi lasciai cadere in un fosso. Fuggii attraverso i campi di grano, ma dovunque c'erano morti, morti a migliaia. Si dice che essi nella battaglia ammontarono a 25.000. La guerra è un'orribile cosa.
Ferma, ferma, buono, buono! Buongiorno, buon uomo.
Buongiorno.
La carrozza sulla quale viaggiavo è stata assalita dai banditi e sono stato rapinato di ogni cosa. Io sono riuscito a fuggire, ma ora mi sono perso tra questi campi.
Quando il sole era ancora alto, abbiamo visto passare per quel sentiero là, quello là sulla collina, i briganti che vi hanno rapinato.
Ah, ecco.
Erano carichi come muli, sono disertori e assaltano chiunque, passanti, carrozze, e non risparmiano nemmeno i villaggi e le cascine. La guerra, signore, è una brutta bestia. E questi sono i frutti sciagurati che produce.
La vede quella casa là in fondo, signore?
Quella grande fattoria ai piedi della collina?
È proprio quella. Le cose che i briganti vi hanno rubato sono finite sicuramente lì dentro, in quella casa.
Sono uomini ricchi, gente rispettata. Comprano le spoglie delle vittime della guerra e non si danno nemmeno briga di domandare se le robe portate vengono dal campo di battaglia o dalla strada maestra. Ha capito?
Ho capito.
Ma forse voi cercate un riparo per la notte?
Ah, sì, signore, un letto e qualcosa da mangiare. Domani devo ripartire per Verona.
E noi possiamo dividere la nostra merenda, sì, ma per dormire, signore, non possiamo che offrirvi un povero giaciglio con la paglia. Vi faccio accompagnare al paese qui vicino. È distante non più di una lega. Il curato è un uomo gentile e avrà senz'altro piacere di accogliervi. Oh, e vi alloggerà in un ambiente più confortevole, signore.
Il giorno dopo ripresi il mio viaggio alla volta di Verona con un abito prestatomi dal curato che mi aveva rifocillato e aiutato. Ripensavo a ciò che mi era accaduto, alle mie avventure, buone e cattive che fossero, e cominciavo a rendermi conto che vicino al male c'è sempre un poco di bene e che non esiste un bene che non abbia in sé una parte di male. Arrivai a Verona verso sera tarda e con mia estrema meraviglia improvvisamente mi apparve su un muro un manifesto teatrale.
La compagnia Aimer si esibisce oggi per l'inclito pubblico di Verona con l'esilarantissima commedia Arlecchino perduto e ritrovato. Sarà offerto al pubblico intervenuto anche un divertimento del signor Carlo Goldoni in lingua veneta, musica del maestro Gappolini di Padova, dal titolo La cantatrice.
Ma sono proprio io! Ma è proprio il mio componimento! Quello che scrissi a Feltre!
Si apre il sipario della vita e ancora un altro teatro. Questa volta all'aperto, tra le grandi rovine dell'Arena di Verona. Un piccolo palco di legno, un fondale, la ribalta con poche candele. Il teatro è povero, ma c'è una luna immensa e sul palco, nella luce delle candele, c'è un dolce calore. Come di casa, come di Natale. I comici cominciano a struccarsi in scena. Le donne si levano le ciglia finte e l'Arlecchino si avvolge in una gran vestaglia con un asciugamano al collo.
Oh, ben, anche stasera l'avemo tacconata. Signori attori, un momento d'attenzione. Domani sera c'è il cambio dello spettacolo. Domani sera Belisario. E quindi domattina alle 11 prova.
Alle 11.
È meglio, ve l'ho ricordato se lo sapevo.
Ancora sta boiata del Belisario.
È un testo bellissimo, tu non sai quello che ti dici.
Domani mattina avrai un impegno.
Ti disimpegni? Ecco, proprio tu, Costantini. Tu. Domani sera nel Belisario, se mi volessi fare il favore di fare un pochino di troppo quando entro ascecato con la tua spatolina per di dietro, mi spiego? E se te lo dico prima magari stai bonino.
Ah, caro il mio Casali, tu pensa ai fatti tuori. Che mighe, penso mi...
Su, via, che si fa tardi. Ognuno qui cerca sempre di fare del suo meglio. E se il pubblico è contento e ride, è bene per tutti.
No, caro direttore. Il pubblico ride quando lo si vuole far ridere. Ma scusa, io entro, sono cieco. Cosa c'è da ridere? Da piangere c'è, dico. Dio bonino, da piangere come fontane.
Di cosa ti preoccupi, Casali? Per quella rostita che è Belisario.
Hai ragione, caro Monti, ma quella dobbiamo recitare. E allora vediamo di non fare inutili controscene che vorrebbero essere spiritose. Mi sono spiegato, signor dottore?
Su, cerchiamo di andare d'accordo,
Mi scusino, signori.
Sì?
Ho trovato questo gattino.
Oh, velo qua, eccolo. Musi! Musi, bello, non vedi che rienda? Ma che bel Musi che ti sei!
È vostro? Aspettava davanti alla scena.
Grazie. Serva vostra. Il mio nome è Giovanna Maria Casanova, ma tutti mi chiama... Zanetta.
Ma questo non è il signor Goldoni figlio?
Sì.
Sì, o le vesce, ma certo.
Ah, è un piacere rivederla, signor direttore.
Signori, vi presento l'autore del nostro intermezzo.
Complimenti.
Che singolare sorpresa vederla qui a Verona, signor Goldoni.
Anche per me è stata una sorpresa vederla presentata la mia cantatrice.
Signor Goldoni, vi presento gli attori della compagnia Imer. Questa è l'interprete della vostra cantatrice, Agnese Amurat, detta delle Serenate.
Molto lieta.
Onorato. Ci siamo già conosciuti a Venezia.
Oh sì, ho cantato una vostra serenata.
Mia figlia Mariannina, la signora Casanova, l'avete già conosciuta, quella del gatto.
Serva vostra.
Casali, il nostro secondo amoroso, giovane assai promettente, polemico ma promettente.
Un piacere.
Questo signore è il grande Vital.
Posso servire.
La signorina Pontremoli, servetta di grido, e poi gli altri li conoscerete tutti a cena. Si va tutti alla trattoria del Pappagallo d'Oro, ecco, dove si mangia tutt'altro che male e si spende il giusto.
Vi sono grato, signor Imer. Molto bravi, tutti molto bravi.
Ringraziate, signor Goldoni.
Grazie, signor Goldoni. Con quello mezzo conquinato voi sembrate del Narciso, che è formo che mi arretto. Fate il corpo, vado, cielo, per quel che sapete, tutto questo sì, ma avrete. cappellino questa guisa più gradito a me vi fa. Ora posso star sull'aria di cantanti, ma prima di consigliarlo cavaliero da bracciero a me farà, da bracciero a me farà.
Eh sì, caro Goldoni, quando il vostro caro signor padre Buonanima era ancora vivo, voi non pensavate di fare il teatro. No, 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 proprio no, almeno a parole. Ma il vostro intermezzo incontra molto ogni sera in ogni piazza. Mi si dice che ne avete scritti altri, mi piacerebbe farli recitare.
Sì, sì, ma qualche serenata, qualche piccolo scherzo a Venezia. Ma allora facevo l'avvocato. Tempo passato.
No, 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 siete troppo modesto. Ma perché, mio caro giovane poeta, non vi dedicate davvero al teatro? Tanto non si scappa, eh? Voi dovreste scrivere appositamente per la nostra troupe. Intanto qualche intermezzo, genere che oggi piace molto. I nuovi gusti, mio caro, non sono da dispregiare. Certo, ai miei tempi il teatro era un'altra cosa.
Siate buono, scrivetene uno tutto per me, signor Carlo. Sono brava, sapete.
Ah sì, certo, vi ho ascoltato prima e vi ho applaudita.
Ma come potete dir di no a due occhi così? Provateci, signor Carlo, parlo sul serio. Noi andiamo a Venezia per la nostra stagione teatrale e ci fermiamo là per tutto il carnevale. Abbiamo un contratto per 3 anni con il Teatro San Samuele del nobile Grimani. È un grand'uomo, credetemi. Mi autorizzereste a parlare di voi? Ecco, voi potreste diventare il poeta della nostra compagnia. Oh, un lavoro civile, Un lavoro come tanti, anzi un lavoro che incontra e che rende.
Rende tanto.
Sì, sì, perché no? Sono genovese, non devo smentire la fama dei miei compatrioti. E poi ho la responsabilità di tutti questi ragazzi. Avete visto quanto mangiano, Pensateci, signor Goldoni.
Ma sì, restate con noi.
Il nostro poeta prediletto.
Non vorrete lasciarci così? Su, via.
Grazie, è tutto molto. Sì, molto. Ma una decisione simile richiede ponderazione. Ah, insomma, grazie. Ci devo pensare.
Allora è sì, ma è vero?
Pensateci. Adesso è tardi, però, è a casa, tutti a casa, Domani mi raccomando, la prova del Belisario alle 11.
Prova del Belisario!
So che stiamo consumando troppe candele.
Andiamo a dormire. Recitar Belisario la arrostita.
Ah, mi scusi, signor Casali.
Sì.
Ma perché ridevate sempre quando si parlava della tragedia che dovete rappresentare domani sera? Il Belisario. Ma cos'ha, scusate, di così comico questo Belisario?
Allora non sapete niente.
No.
Ah, non sapete che il Belisario gli è un'arrostita bella e buona.
Appunto, compatitemi. Ma cosa vuol dire questa arrostita?
Arrostita vuol dire in buon toscano una gran corbellatura, via. Tradotto in milanese fa una minchionada. E in veneziano una monada.
È una monada. Una
qualcosa
monada
del genere. Cioè, per una settimana, quando si sa che una commedia non vale, giù un fracasso per la città. E i gonzi corrono tutti. Tanto la si fa sempre l'ultima sera.
Ho capito. Adesso ho capito cos'è la rostita.
A noi però facciamo il possibile perché piaccia. Che se poi non piace. D'altronde è un lavoro infame. Infamissimo. Ci recitiamo male tutti. Ecco, ve ne dico una. Le prime donne e i primi amorosi non cedono le parti a nessuno, siano pur vecchi, cadenti, piccoli e grassi. Niente.
Imer.
Anche lui. Siano come siano, non tralasciano mai di rappresentare giovani amanti o timide giovinette. E che la commedia precipiti pure, capito?
Orre dunque tu, mia adorata fanciulla, tu dal crin dorato ascolta. Qui giunto è il tuo giovine guerriero. La tua bellezza è gioventude e il giovinale.
Hai capito, signor Goldoni?
Giovanile.
Sono cose.
Allora forse
Bisognerebbe comporre un'opera adatta ai caratteri personali di quelli che devono presentarli.
Oh sì.
Eh sì, si potrebbe, ad esempio, studiare bene i propri comici, conoscerli bene e poi per loro, su di loro, si può scrivere.
Capite? No, noi lo sentiamo tutti, questo universale scontento. Andiamo a tentoni, cerchiamo. Però ci mancano le parole. In Italia è così.
Manca la verità, la semplicità, manca il cuore dell'uomo. Io penso che l'unica filosofia che conti è quella che abbiamo impresso nell'anima, quella che dalla ragione ci viene insegnata, quella che dalla lettura e dalle osservazioni si perfeziona, che consiste nell'immaginare, inventare, nel vestire le favole di poesia e di mistero. Ad esempio, pure dal Belisario, no? Dico dal soggetto, si sì. Potrebbe tirare fuori la trama per un lavoro eccellente.
Perché non cominciare con questo? Il vostro lavoro in mezzo a noi.
Ma non è una commedia.
Fatene allora una tragicommedia.
Se la faccio, non sarà certo nel gusto corrente.
Meglio, non più maschere né buffonate.
Sì, vedremo. E forse io potrei cercare...
Eccolo qui, il copione del vecchio Belisario.
No, non serve. Se lo faccio, lavorerò direttamente dalla storia. Versi familiari, sì. Ma perché un imperatore e un eroe non devono parlare come esseri umani? Per un sentimento non serve una parola elegante o sublime.
No,
quella più vera. E non dico di far parlare un re come parlerebbe un pastore, ma di non farlo parlare con una lingua sconosciuta alla natura.
Oddio, Bonino, per la prima volta reciterò a Venezia con un Belisario tutto mio! Scritto per me! Che parla della vita. Ecco. Lo farete.
Ho detto magari...
No, niente magari. Dovete promettermelo.
Promesso?
Parola d'onore.
Parola d'onore.
Le memorie di Carlo Goldoni. Dal copione teatrale di Giorgio Strehler. Personaggi e interpreti. Carlo Goldoni, Antonio Ballerio. L'autore, Franco Graziosi. Il vecchio Goldoni, Antonio Guidi. Primo contadino, Diego Gaffuri. Secondo contadino, Nicola Stravalaci. Giuseppe Imer, Gianni Quillico. Gaetano Casali, Claudio Moneta. Monti, Marco Lugli. Zanetta Casanova, Chiara Petruzzelli. Agnese, Tosawi Piovani Zoia. Musiche originali di Cristian Gilardi e Zeno Gabaglio. Regia tecnica e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Adattamento radiofonico e regia, Alberto e Gianni Buscaglia.